Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Prima del bambino che nasce, chi si incontra? Si incontra la mamma. Quindi noi, prima del Natale, prima di Gesù, prima della sua nascita, chi incontriamo? Maria. Il Vangelo oggi ci mostra nuovamente Maria, dopo avercela mostrata come Immacolata Concezione all'inizio dell'Avvento. Ma adesso ce la mostra, la vediamo, la guardiamo proprio come madre. Come madre, veramente era una ragazzina, potremmo quasi dire, una ragazza molto giovane, che aveva il suo sogno di amore. Certo, aveva un bel sogno di amore, era fidanzata con Giuseppe. Ricordate voi quando eravate fidanzati e fidanzate? Sono avuto un bel sogno di amore, se non vi prendeva la mente, il cuore, il fidanzato, la fidanzata. Così Maria, in quel paesino che era Nazareth, paesino sperduto, in la sua casa, dove avrà fatto tutte le faccende che di solito una ragazzina a quei tempi sicuramente faceva. Maria appartiene a un popolo che ha una grande promessa alle spalle. Guardate la prima lettura, Davide appunto: ti darò un trono, ti farò io una casa, dice il Signore a Davide. Una casa, nel senso una casa regale, ti darò una discendenza, ti darò un regno, ecco. E quindi la discendenza appunto di Gesù. Maria appartiene a questo popolo che ha dentro il cuore questa grande promessa. Dice: quando si realizzerà e il Signore verrà ancora tra noi, cosciente che il Signore aveva compiuto già grandi opere per quel popolo, aveva liberato dalla schiavitù dell'Egitto, passando attraverso il Mar Rosso, l'aveva liberato dall'esilio di Babilonia, e poi sembrava che questo Dio si fosse come nascosto. Quando verrà il Signore? Maria, che era una fedele ebrea, che pregava, che leggeva le sacre scritture dei profeti, dei re, eccetera, custodiva nel cuore anche lei appunto questa promessa. Quando si sarebbe realizzata questa promessa? A volte noi diciamo: beh, insomma, il Signore farà lui. Ed è vero che il Signore farà lui, perché lui che... Però, guardate, il Signore fa lui, ma fa andando in cerca. Ma di chi andrà in cerca? per realizzare la sua promessa. Di chi era andato in cerca quella volta per avere un re degno di Israele? Era andato in cerca del pastorello Davide, che era un ragazzino, proprio un ragazzino. Aveva scelto Davide. Il Signore sceglie gli umili, come dice come dirà Maria nel Magnifico, e va in cerca di questa ragazza. Noi non riusciamo quasi a immaginare, siamo abituati alla Madonna, la Madonna Assunta, la Madonna Regina, ma pensare che era una ragazzina di paese, pensare che era, potremmo quasi dire, una ragazza qualunque, anche se già piena di grazia. E allora possiamo dire, nessuno di noi si tiri indietro dicendo io non c'entro, ma il Signore non ha bisogno di me. Non so, per dire, quando io ero un ragazzino e avvertivo la vocazione al sacerdote, ma il Signore non ha bisogno di me, il Signore non ha bisogno che io faccia questo lavoro, potrebbe dire uno di voi, non ha bisogno che io lo annunci, che io faccia quest'atto di carità, ci sono tante persone più brave di me. E così uno si tira indietro, io non c'entro, ma nessuno può dire io non c'entro, perché io c'entro, io faccio parte di questa storia, di questa comunità, di questo popolo di Dio, faccio parte anch'io, ciascuno secondo la sua misura. Il Signore realizza la sua storia attraverso le persone, attraverso di me, attraverso di te. Com'è che il Signore si rende presente nel nostro ambito, nella nostra famiglia, nella nostra città, nella nostra diocesi, nel giro di persone che noi frequentiamo? Com'è che il Signore si rende presente? Non possiamo dire io non c'entro, tu c'entri perché il Signore ti ha chiamato col battesimo, ti ha chiamato dandoti questo desiderio di essere cristiano, di essere cristiana. Ecco, questo desiderio cresce. Maria è lì, in attesa, e a lei capita la cosa più grande, capita proprio la vocazione, c'è la chiamata. Per lei la chiamata avrà avuto anche un segno visibile, non soltanto un fenomeno interiore, l'angelo. Non sappiamo come avrà visto quest'angelo, ma certo ha intuito che in quel momento una presenza di Dio veniva nella sua casa e la chiamava, un dialogo, addirittura un dialogo. Più che un'apparizione, come a volte diciamo, Gesù appare, la Madonna appare, come una cosa che percepiva proprio un testa a testa, tu per tu. Ed ecco la vocazione, un angelo in cui Dio si... attraverso il quale Dio si rivolge a questa ragazza. Ed è proprio un dialogo dove lei tira fuori anche le sue difficoltà. Non conosco uomo, cioè non vivo in casa, non sono convivente, sono a casa mia, il mio promesso sposo è a casa sua. Non conosco uomo, come può nascermi un figlio se non sono ancora sposata? Pensate proprio la precisione anche di questa difficoltà che la Madonna pone, che Maria pone. Come avverrà questo? Ed ecco che il modo con cui si realizzerà specifica l'identità di questo figlio. Nato da donna, dice San Paolo, nato da donna, ma il figlio di Dio, quindi lo Spirito Santo, produrrà in te la sorgente di questa vita, di questa maternità nuova. Ed è Maria che si affida completamente e dice avvenga. E osservate, avvenga secondo la tua parola. Quante volte noi diciamo al Signore, avvenga secondo la mia parola, avvenga quello che io ti chiedo, quello che io voglio, ma se avviene secondo quello che tu vuoi è molto meglio, avvenga secondo la tua parola. Pensate qualche volta quando abbiamo delle difficoltà proprio a mettere in pratica la parola del Signore, e diciamo, ma vorrei così, il Signore non mi ascolta. Mamma mia, quante volte diciamo, Signore, non mi ascolta. Verrebbe da dire, tu quante volte ascolti il Signore, guarda che se ascolti il Signore, Lui ti parla attraverso situazioni, circostanze. Vedrai che è molto meglio vivere secondo la Sua parola che non secondo la tua. Ecco, come una resa, una bellissima resa. Maria si arrende, si affida, si concede, dà la sua volontà, il suo cuore, il suo corpo, la sua vita. Ormai cambia tutto. Pensate anche il turbamento che avrà avuto questa ragazza, e adesso come reagisco, e adesso i miei genitori, perché alla fine queste erano le questioni che si ponevano davanti a suo cuore, la sua intelligenza, ma si fida. Dio è più grande, Dio ti conduce. Se ti chiede una cosa, ti dà la forza, ti dà la forza, ti dà la forza, la farai. Non perché sei bravo tu, ma perché Lui ti accompagna. Ed ecco, troviamo Maria che fa anche una cosa che non le viene comandata. Ha ricevuto soltanto l'avviso. Elisabetta, tua parente, attende un figlio. Maria cosa fa? Si muove, di sua iniziativa. Sta con lei 3 mesi, la va ad aiutare. Pensate, come allora la vigilanza, l'attenzione alla parola di Dio, la preghiera, l'essere radicati nella volontà del Signore, mi fido più di te che di me, mi fido più di te che di me, e poi la carità. In fondo il cristiano è questo. Il cristiano è uno che è attento al Signore, che desidera fare la sua volontà, perché è più bello, non perché vuole di sacrificarsi. Mi sacrifico facendo la volontà del Signore, ma va là. Facendo la volontà del Signore diventi di più. Guardate che straordinario destino, che straordinaria vita ha avuto Maria facendo la volontà del Signore. Ma questo accade a tutti, secondo la debita proporzione. Allora, l'obbedienza al Signore, alla santa volontà di Dio, e la carità che si esprime subito. Ed è questa carità che continua a diffondersi anche nella vita dei cristiani, della Chiesa del mondo, ecco. Allora ci prepariamo a Natale proprio così, facendo attenzione al Signore, la preghiera, la confessione, la liturgia. Non si è cristiani senza preghiera, non si è cristiani senza messa, non si è. Ditelo a tutti quelli che dicono, ma io prego per conto mio. La tua fede si spegne, diventi un rudere, diventi un albero che eri, diventi un palo secco, senza sacramenti, senza liturgia, un palo che si secca, non hai più frutti, non hai più foglie, non hai niente, il cuore si inaridisce. La preghiera, la fede, quindi alimentata continuamente dai sacramenti, dalla liturgia, dalla parola del Signore, e la carità, un cuore che si apre sempre, che non dice no perché non ho voglia, ma fa quello che gli è realmente possibile. Maria ci prende per mano e ci conduce ad accogliere e a manifestare, a donare al mondo il Signore Gesù, che è Lui il Salvatore del mondo.